Lo spazio di cui si occupa lo studioso della storia medievale è quello dell'Europa in tutta la sua estensione, il bacino mediterraneo, il Medio Oriente e l'Africa settentrionale. Dunque si tratta di uno spazio molto vasto, ma questa ampiezza non deve far dimenticare che rappresenta comunque un segmento modesto del globo e che al di fuori di esso erano presenti da secoli, già all'epoca in cui comincia il Medioevo, secondo la periodizzazione tradizionale, cioè dal V secolo d.C., tante popolazioni con livelli diversi di civiltà, ma quasi tutte già esperte di tecniche evolute di sfruttamento delle risorse naturali, esperte dell'agricoltura sedentaria, dell'addomesticamento degli animali, dell'estrazione e lavorazione dei metalli, e insomma, in tutte queste civiltà si erano formate differenze sociali, specifiche organizzazioni politiche, proprie credenze religiose, proprie creazioni artistiche. Questo spazio europeo e mediterraneo vide, tra la fine dell'antichità e gli inizi del Medioevo, cioè nei primi 4 secoli dell'era cristiana, una serie di migrazioni di popoli e di loro diversi insediamenti. Queste migrazioni e questi insediamenti ebbero un loro primo assestamento all'epoca dell'imperatore Giustiniano, cioè tra il 527 e il 565, e noi le consideriamo in prima battuta a questa altezza cronologica, salvo poi tornare in seguito su questa visione, su questa immagine, su questa cartografia. Noi distinguiamo le popolazioni anzitutto in base alla loro origine linguistica, quindi un'origine linguistica latina, le popolazioni di lingua greca, i popoli germanici, gli slavi. Ci sarebbe un'altra grande componente delle formazioni linguistiche, cioè i Celti, i quali si erano frammentati in molteplici insediamenti e che erano stati emarginati soprattutto in seguito alle conquiste romane della Gallia e di parte delle isole inglesi. Cosa determinava gli spostamenti delle popolazioni? Nell'Europa centrale e settentrionale era l'inadeguatezza delle risorse rispetto alla crescita demografica. In apertura della sua Storia dei Longobardi, Paolo Diacono, che scrisse alla fine del secolo VIII, accennò alla sovrappopolazione delle aree nordiche. Disse che le regioni settentrionali, lontane dall'ardore del sole e gelide per freddo e neve, risultavano per questo favorevoli alla salute degli uomini e adatte alla procreazione, però, d'altra parte, davano vita a tante persone che a stento riuscivano questi spazi a nutrire. Per cui, come scrive testualmente Paolo Diacono, ne uscirono molte genti. Passando a una visione retrospettiva e dinamica, richiamiamo le grandi direttrici dei movimenti migratori nei primi 6 secoli dell'era cristiana. Da nord verso sud, sud-ovest, sud-est, protagoniste le popolazioni germaniche, con un'espansione che noi datiamo da 1000 e più anni prima di Cristo. Da est verso ovest, le espansioni dei nomadi asiatici, quelli che in mancanza di una definizione migliore noi chiamiamo i popoli delle steppe. Un'area in cui questi popoli inizialmente dilagarono era la pianura russa, i grandi bacini fluviali del Dniester, del Dnieper, del Don, del Volga. Proprio in quest'area, fra Dniester e Dnieper, si pensa che sia stata la culla delle popolazioni slave, la sede primitiva dalla quale iniziarono la loro espansione, che anch'essa può essere datata lungo tutto il primo millennio avanti l'era cristiana, e che ebbe un andamento a macchia d'olio. In questa stessa dimensione temporale si mossero le popolazioni germaniche delle steppe ma loro non a macchia d'olio, bensì a successive e discontinue ondate. Molte popolazioni di tutte queste formazioni linguistiche, di tutte queste etnie, trovarono un loro assestamento entro le frontiere di quella che era una grande formazione politica, l'Impero Romano. L'Impero Romano aveva raggiunto la sua massima estensione già con il suo fondatore, Cesare Ottaviano Augusto. Le sue frontiere erano di tipo naturale: il mare a ovest e a nord, il deserto e le montagne, cioè l'Atlante e il massiccio etiopico, in Africa, a est i bacini fluviali, Reno e Danubio in Europa, Eufrate in Asia. Nel corso del primo secolo d.C., le conquiste territoriali dell'impero furono, diciamo, modeste rispetto alle precedenti, perché furono in gran parte intese a consolidare le precedenti conquiste. Questo fu il caso anzitutto della Britannia, conquistata sotto Claudio negli anni 43-44, in funzione di un controllo sulle coste della Manica e il Mare del Nord. Questa conquista risultò nell'annichilamento dell'ultimo baluardo della civilizzazione celtica, ridotta adesso nella Scozia e nell'Irlanda. In queste frontiere così consolidate e estese, l'Impero Romano resse per circa 4 secoli. La lunghezza di questo periodo, che è tanto più lungo se prendiamo in considerazione le conquiste che erano state compiute già prima dell'impero, cioè in età repubblicana, la lunghezza di questo periodo dunque rende ragione di un fondamentale processo di assimilazione di popolazioni originariamente molto diverse per lingua, costumi e religione. Questa considerazione è importante perché nella nostra visione odierna di sovrapposizione politica di un popolo ad altri, noi tendiamo a vedere i caratteri del colonialismo o dell'oppressione nazionale sulle minoranze. Ma in questo periodo di cui parlo non era così, perché la plurinazionalità degli imperi antichi, come era stato quello di Alessandro il Grande e come fu l'Impero Romano, non soltanto era un fenomeno che non era considerato anormale, ma aveva anche conosciuto momenti di grande apertura. Nel 212, in un famoso editto, l'imperatore Caracalla stabilì la generalizzazione della cittadinanza romana a tutti i residenti dell'impero. Possiamo stimare grossolanamente in quest'epoca, inizio terzo secolo, la popolazione dell'impero nell'ordine degli 80 milioni di anime. L'impero conosceva una grande coesione economica e commerciale. Era molto urbanizzato, con le città definite istituzionalmente come municipi e colonie. Le città erano il perno dell'organizzazione amministrativa. Fra le colonie c'era Aquileia, della quale, del cui spazio, parlerò sempre più diffusamente a mano che andrò nella seconda parte di queste lezioni. Allora, in questo impero molto urbanizzato erano correnti trasferimenti delle risorse dalle campagne alle città, dal nord al sud, dall'oriente all'occidente e viceversa. In questa dinamica commerciale era una differenza fondamentale rispetto al sistema di autoconsumo delle popolazioni germaniche slave. Era un sistema che consentiva solo il mantenimento diretto della popolazione contadina e di alcune élite armate. Resta comunque che in ogni regione d'Europa la base dell'economia era l'agricoltura. Nel mondo romano i grandi ricchi erano anzitutto grandi proprietari fondiari. Il livello di concentrazione della proprietà era elevato, il lavoro delle campagne era in buona parte il fatto di schiavi, cioè di lavoratori che erano alloggiati e alimentati presso la dimora padronale. Su questa società si innestò la religione cristiana. Io non ho qui il tempo di parlare delle origini del cristianesimo e del suo distacco da quella che era la sua madre, cioè la religione ebraica. La religione romana ufficiale, quella cioè che era praticata dagli imperatori e che era promossa nei territori conquistati attraverso le istituzioni di magistrature del culto, era una forma di politeismo, che sarebbe stata definita dai suoi nemici come paganesimo, da pagus, villaggio, perché era cosa tipica soprattutto delle popolazioni rurali, mentre le sedi urbane vennero più rapidamente delle campagne cristianizzate. La religione pagana, il sistema religioso pagano, contemplava un pantheon antropomorfico di larga diffusione indoeuropea, pensate alla triade Zeus, Giove, Wotan, conosceva una pluralità di culti locali di tipo naturalistico, alberi sacri, pietre sacre, divinità di fiumi e di montagne, e anche di culti aderenti alle forme della vita sociale, cioè divinità soprastanti alla città, al villaggio, alla casa, protettrici della vita agraria. A questa pluralità e a questo naturalismo era intrinseca l'assenza di esclusivismo, quindi la debolezza di uno spirito di proselitismo, di conversione altrui, la normale accettazione di divinità e di culti altrui, oppure di divinizzazioni nuove in funzione dei nuovi sviluppi sociali, come fu il caso della divinizzazione dell'imperatore. Quando il Stato romano affermò il suo dominio politico su tutte queste diverse popolazioni, assunse questa fisionomia di non esclusivismo, noi la possiamo chiamare, ma molto impropriamente, come tolleranza religiosa. La tolleranza in realtà è un'altra cosa, non dobbiamo parlare per il paganesimo, sia nelle sue forme originarie, sia nel suo inserimento dell'impero romano, dobbiamo parlare di apertura, di indifferenza, essenzialmente di assenza di una volontà di proselitismo, di conversione altrui. E le autorità romane dunque tollerarono tutte, accettarono le varie forme religiose di tutto il territorio da loro dominato, limitandosi a fare repressioni in caso che alcune religioni manifestassero un pericolo sociale, un essere fonte di turbamento e disordine, e ad esempio che si esprimesse nel rifiuto del culto imperiale, e allora si comprende che la persecuzione pubblica di religione estranea al paganesimo romano-ellenistico sia avvenuta nei primi due secoli d.C. su base occasionale, circostanziale, eccezionale, come la famosa persecuzione di Nerone del 64, ma poi soprattutto erano persecuzioni, talora anche molto forti, molto gravi, ma sempre di carattere discrezionale e locale, vale a dire erano affidate all'iniziativa dei proconsoli e di altri amministratori delle province. Nel corso del tempo, però, tra la fine del secondo secolo e gli inizi del terzo, gli interventi restrittivi contro le religioni ebraica e cristiana, che erano accomunate da uno spirito di proselitismo che era estraneo, come ho detto, al paganesimo, e dunque che potevano essere foriere di turbamenti, questa repressione si accentuò. Questo però va visto in un quadro complessivo di mutamento religioso nell'impero. Le forme classiche del paganesimo erano dovunque in crisi, si affermavano tendenze religiose dell'Oriente egiziano, palestinese, siriano, persiano. Tutta quest'area aveva elaborato da secoli forme religiose di tipo molto diverso dall'ebraismo e dal cristianesimo. Queste forme avevano conquistato a tutti i livelli sociali, in particolare nel mondo dei soldati, anche la cultura dell'Occidente. Si ebbe allora, in queste nuove forme religiose, una tendenza sostanzialmente monoteistica, come era la religione ebraica e la religione cristiana. Si ebbe una tensione, oppure si ebbe anche una tendenza verso forme dualistiche, l'opposizione luce-tenebre. E si ebbe in tutto ciò, conseguenza di queste ispirazioni, una tensione verso la salvezza individuale, verso ciò che avveniva dopo la morte. Nel paganesimo classico, dopo la morte c'era ombra, silenzio, una pallida replica della vita terrena. Invece, l'ebraismo e il cristianesimo promossero un'attenzione verso la salvezza individuale. Inoltre, nel cristianesimo, questa salvezza andava raggiunta attraverso una mediazione, cioè delle forme di sacerdozio. Non, per quanto fossero un po' impensieriti da alcune tendenze religiose, da alcune pulsioni religiose, tuttavia gli imperatori erano adesso soprattutto preoccupati sul versante militare, cioè nella difesa di frontiere che sembravano minacciate inizialmente soprattutto a Oriente, cioè dall'aggressivo impero persiano. In quest'ottica difensiva, prima l'imperatore Diocleziano, che regnò dal 284 al 305, e poi l'imperatore Costantino, che regnò dal 307 al 337, trasferirono la sede dell'impero a Oriente. Prima a Nicomedia, in Turchia, a ovest di Ankara, e poi a Costantinopoli, oggi Istanbul, Costantinopoli, che era una città di eccezionale valore strategico. L'imperatore Costantino, che fu il principale artefice di questo spostamento, di questa inaugurazione di Costantinopoli come capitale, l'imperatore Costantino aveva inizialmente seguito alcuni culti imperiali, culti solari e altri simili, poi adottò la fede cristiana, che gli sembrò anche garanzia di un trionfo militare sugli avversari. Nel 311 emanò un editto di tolleranza del culto cristiano e poi intervenne personalmente nelle questioni dogmatiche del cristianesimo, non direttamente, ma mediante l'organizzazione di concili, cioè riunioni dei vescovi. Nell'anno 325, cioè all'indomani della definitiva traslazione a Costantinopoli della sede imperiale, Costantino partecipò e organizzò il concilio di Nicea, Nicea in Turchia, circa 100 km a sud-est di Costantinopoli, e in questo concilio venne condannata una dottrina cristiana detta dell'arianesimo. Era una versione della Trinità divina che vedeva in qualche modo, devo semplificare molto, la persona del figlio subordinata a quella del padre. Si andavano così definendo non solo le questioni dogmatiche, ma le teorie e le pratiche liturgiche e sacramentali del cristianesimo, il battesimo dei bambini, il catecumenato, i riti di riconciliazione, cioè la penitenza, la cerimonia domenicale dell'Eucaristia, la preghiera fatta in comunità o in famiglia. Il cristianesimo fu dall'inizio una religione, diciamo, di forme collettivistiche, cioè o la comunità di una città, di un territorio, o la comunità familiare molto importante. Si era anche definita la struttura territoriale delle chiese cristiane. Questa struttura era imperniata sulle città, in conformità con l'ordinamento urbanocentrico dell'impero di cui vi ho detto. Quindi la capitale della cristianità era per forza la prima capitale dell'impero, Roma. Inoltre Roma era anche il luogo dove era stato martirizzato il primo successore di Cristo, Pietro. Le città più importanti erano sede dei vescovi. I vescovi erano l'elemento portante nell'organizzazione territoriale e nello svolgimento dottrinale delle chiese cristiane. Più diocesi formavano una provincia ecclesiastica, a capo della quale era un arcivescovo, o meglio, un metropolitano. In Italia le metropoli erano, oltre a Roma, a Ravenna e a Milano, l'altra metropoli era Aquileia. La provincia ecclesiastica aquileiese era immensa, contemplava una grande pluralità di diocesi. Aquileia fu inoltre una sede di importanti concili. È importante sapere che non c'era ancora in quest'epoca una definita gerarchia di vescovi e metropolitani. Nessuno disconosceva il primato di Roma, ma il vescovo di Roma, cioè il Papa, aveva un primato onorifico. La sua opinione era importante, ma non era considerata necessariamente prevalente su quella di altri vescovi, cosa che accadrà soltanto nel Medioevo maturo e tardo. Al vertice dell'impero si ebbero nel III e nel IV secolo delle vicende di successione molto nervose, tormentate e normalmente anche sanguinose. In questo stesso periodo di crisi proseguivano le espansioni di popolazioni germaniche, in particolare dei Goti. I Goti cercarono terra per vivere, cercarono di assestarsi in Tracia, i funzionari imperiali li maltrattarono, loro si ribellarono, presero le armi e nell'anno 378 inflissero all'esercito imperiale una sconfitta cruenta nella località di Adrianopoli, oggi Edirne, nella parte occidentale della Turchia. Nella battaglia cadde l'imperatore Valente, al quale successe un valorosissimo capo militare, Teodosio, che avrebbe regnato dal 379, l'anno dopo la battaglia di Adrianopoli, al 395. Teodosio si impegnò in modo particolarmente forte nella tutela della religione cristiana, anzi nella proclamazione della religione cristiana come unica religione ufficialmente ammessa nell'impero. Questa sua politica culminò nel 382 con il decreto di rimozione dell'altare della vittoria nella sede del Senato e 10 anni dopo con una generale interdizione dei culti pagani, editto dell'8 novembre 392. Teodosio si era anche preoccupato della sua successione e di evitare le caotiche e violente manovre che era successore che erano state precedenti. Per questo motivo sancì la divisione di un impero dell'impero in due parti, uno occidentale e uno orientale, retti rispettivamente dai suoi figli Arcadio e Onorio. Ma nonostante queste buone intenzioni, il secolo successivo alla morte di Teodosio, cioè il IV secolo d.C., e poi il V secolo, vide una grande fragilità dell'impero, soprattutto nella parte occidentale. Il motivo furono in parte le nuove ondate di invasioni germaniche. Nell'anno 405, un insieme di tribù germaniche attraversò il Reno, ghiacciato nella notte di dicembre, e a differenza di quanto era avvenuto in precedenti movimenti di invasione, questa volta queste popolazioni non tornarono indietro. Gli eserciti romani che erano stanziati nelle Gallie cercarono di riorganizzarsi, rafforzati dalle legioni che erano in Inghilterra e che attraversarono la Manica abbandonarono le isole inglesi per contribuire alla difesa delle frontiere imperiali nelle Gallie e in generale in Occidente. Le isole inglesi furono così alla mercé di diverse, violente, discontinue, piuttosto tragiche incursioni di popoli. Ma mentre queste popolazioni che avevano attraversato il Reno si disperdevano variamente tra il bacino del Reno e quello del Rodano e l'arco alpino, una nuova improvvisa invasione sembrò alterare tutte le carte del gioco. Una popolazione delle steppe, gli Unni, guidati dal grande re Attila, 433-453, gli Unni sottomisero diverse popolazioni germaniche e formarono un nuovo, inedito impero, largo perché andava dall'asse Reno-Danubio al Mar Caspio. Compirono anche delle incursioni in Italia fino ad Aquileia, che fu distrutta, non fu resa al suolo come a volte è stato scritto, però subì certamente una grossa devastazione. Poi si portarono a Roma, questo è noto, ma dopo questi successi, alla morte di Attila, 453, questo dominio si sgretò completamente. Subì delle sconfitte veloci nei territori ungheresi a opera di popolazioni germaniche che erano state sottomesse agli Unni e che si rivoltarono non appena morì Attila, lasciando in successione figli incapaci della sua forza e del suo valore. Infine, questa dominazione unna nell'Europa centrale, che era stata così vasta e importante, non avrebbe lasciato di sé nessuna traccia. Invece, le popolazioni germaniche andarono formando dei regni territoriali, prima modesti, poi ampliati nel corso del V secolo. Furono soprattutto i Franchi, vittoriosi sui Visigoti, i quali rifluirono in Spagna, con gli Svevi, furono i Vandali, che dopo una serie di spinte e contraccolpi, infine si insediarono nell'Africa settentrionale, nell'Africa cartaginese per intenderci. Queste popolazioni oramai erano cristianizzate o erano sulla strada di una avanzata cristianizzazione. Questo vuol dire che avevano delle gerarchie episcopali piuttosto stabili. Dal punto di vista della struttura politica erano regni multinazionali. Non erano mai, nessuna di queste nazioni era puramente franca o puramente vandala, c'erano più nazionalità soggette a una, diciamo, nazione dominante, ma non sottomesse in maniera, come dire, drastica, c'era sempre una elite guerriera, questa di stirpe germanica, sempre egemone su altri clan militari, e poi c'erano in gran parte dei sistemi di devoluzione e trasferimento al re di ciascuna di queste formazioni, Franchi, Visigoti, Vandali, dei censi vennero trasferiti al re di questi territori, di questi regni, i censi che in primo tempo erano dovuti all'imperatore. Questo è importante, cioè non ci fu una spoliazione sistematica dei proprietari fondiari, ma un trasferimento dei canoni dei censi. Questo assetto spiega come anche in Italia si sia potuti giungere a un simile esito quando fu assunto il titolo di re da parte di un capo militare germanico, Odoacre, che governava su una coalizione eterogenea di guerrieri. In seguito a una serie di vicende che non è possibile riassumere qui, si ebbe anche da parte di Odoacre la deposizione incruenta di un giovinetto imperatore in Occidente, e a questa deposizione assentì il Senato romano nell'anno 476, che in passato e anche tuttora nei manuali è indicato come inizio del Medioevo. L'imperatore d'Oriente, Zenone, in un primo tempo aveva assecondato l'avvento al potere di Odoacre, Poi cambiò idea perché ebbe timore di un eccessivo potere di Odoacre e dirottò in Italia una popolazione gotica, gli Ostrogoti, guidati dal loro re Teoderico, grande figura di sovrano, molto colto, anche se una leggenda posteriore diffamatoria avrebbe detto che era analfabeta, ma non era vero. Teoderico era stato a lungo in onorevole ostaggio, in onorevole prigionia a Costantinopoli, aveva imparato il greco, era una persona di grande cultura. E Teoderico entrò in Italia, varcò da queste parti il confine, varcò l'Isonzo nell'anno 489 e sconfisse Odoacre dopo una guerra abbastanza lunga, cioè una guerra di circa 7 anni. Con l'avvento di Teoderico in Italia, l'assetto politico della parte occidentale dell'antico impero romano sembrava adesso, siamo agli inizi del VI secolo, assestato. C'erano cioè quattro grandi regni, i Franchi nelle Gallie, i Visigoti in Spagna, i Vandali in Africa, e in Italia il regno di Teoderico. Va tenuto presente che il regno d'Italia di Teoderico comprendeva anche la Provenza, l'Arezia e il Norico, l'Istria, la Dalmazia, le valli della Drava e della Sava. Aveva cioè come confine settentrionale non le Alpi, ma il Danubio. Questa estensione venne attraverso una serie di vicende che non sto a raccontarvi, un pochino erosa, era comunque abbastanza solida quando nell'anno 526 venne a morte Teoderico. L'anno dopo salì sul soglio imperiale l'imperatore Giustiniano. Giustiniano ebbe una ambiziosa iniziativa che avrebbe totalmente sconvolto il quadro europeo.